Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso benvenuto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, così possiamo iniziare subito insieme questa settimana che ci sta davanti. Il libro dell'Apocalisse o della Rivelazione, che ora tratteremo, è l'ultimo libro del Nuovo Testamento ed è anche l'ultimo libro della stessa Bibbia. Questo titolo indica già sin dal primo versetto il tema del libro stesso. Esso infatti è la rivelazione di avvenimenti futuri e l'autore, cioè Giovanni, parla di cose che devono avvenire in breve. Iddio le ha fatte conoscere a Gesù Cristo, il quale ha incaricato Giovanni di rivelarle perché a sua volta l'Apostolo le possa comunicare alla Chiesa. Troveremo questo nei primi tre versetti del capitolo 1. Inizialmente l'Apocalisse si rivolge alle sette chiese della provincia romana d'Asia che sono Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. La cifra 7, scelta indubbiamente per il suo carattere sacro, è sinonimo di pienezza e indica che il libro si rivolge in realtà alla Chiesa intera, perciò anche a noi oggi. In questo libro l'autore si presenta semplicemente col nome di Giovanni e comunica che si trovava prigioniero sull'isola di Patmos, che si trova al largo della costa dell'Asia Minore, a motivo della parola di Dio, della testimonianza di Gesù. Giovanni, in quel luogo di prigionia, vi si trovava a motivo della sua fede in Cristo. Infatti, in quel periodo, vi fu una grande persecuzione ordinata dall'imperatore romano, il quale cercava in questo modo di distruggere il cristianesimo. Ma Dio veglia sul suo fedele servitore, dandogli nel giorno del Signore una visione straordinaria delle cose che sarebbero avvenute. Infatti, ricevette l'ordine di scrivere le cose che vedeva. La prima di queste visioni fu quella del Signore Gesù Cristo glorificato, ritto in mezzo ai sette candelabri d'oro, simbolo delle sette chiese. Lì Cristo comunica al veggente i sette messaggi destinati alle sette chiese. Poi in seguito Giovanni riceve una serie di visioni di carattere essenzialmente simbolico. Lo stile e molte delle metafore sono prese a prestito dai profeti dell'Antico Testamento, soprattutto Daniele ed Ezechiele, per cui, per comprendere i significati, è indispensabile rifarsi a questi profeti. Facciamo ora una prima breve analisi del libro. Per prima cosa vi troviamo il prologo, che comprende i primi tre versetti, poi la dedica, che va dal versetto 4 al versetto 8, successivamente le sette grandi parti che vanno fino al capitolo 22, versetto 7, ed infine l'epilogo, che troviamo negli ultimi versetti del libro. Le sette grandi parti di cui abbiamo parlato, e che sono la maggior parte del libro, corrispondono alle sette visioni, o serie di visioni, e che si suddividono generalmente in sette passi. Ciascuna serie di queste visioni comincia con una visione preliminare, che riassume l'idea dominante della serie e che continua in generale con sette elementi caratteristici. Queste visioni non corrispondono probabilmente ad avvenimenti storici successivi, ma simboleggiano principi tendenti a materializzarsi, a divenire realtà per la Chiesa. Infatti, l'intero libro ha lo scopo di accrescere il coraggio dei cristiani, di avvertirli, di prepararli alla seconda venuta del Signore, come troviamo scritto nei seguenti versetti che dicono: «Ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Abbiamo letto dal capitolo 1 dell'Apocalisse versetti 7 e 8. Mentre più avanti, al termine del libro, troviamo scritto: «Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro». Poi mi disse: «Non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù». Abbiamo letto quindi dall'Apocalisse, capitolo 22, i versetti 7, 10, 17 e il 20. Questi versetti presi fra i tanti non lasciano nessuna ombra di dubbio sull'imminente ritorno del Signore Gesù Cristo. E tu chi ascolti, sei pronto per incontrarlo? Se hai dei dubbi o delle incertezze, ascolta quanto ho da dirti, perché è della massima importanza che tu sappia come prepararti per avere la certezza che passerai con lui tutta l'eternità. La prima cosa che devi sapere è che devi credere che la prima volta Gesù è venuto su questa terra per pagare il prezzo dei nostri peccati, cioè le disubbidienze di cui siamo tutti colpevoli davanti a Dio. Credere in Gesù, amico, amica, significa per prima cosa riconoscersi colpevoli e successivamente, umiliandosi, chiedergli perdono dei propri peccati, ponendo fede in ciò che Lui dice, cioè che chiunque crede in Lui riceve in dono la vita eterna. Comprenderai che umiliarsi per i propri peccati, ma dubitare che Lui possa perdonarli, dandoci quanto dice, significa non avere fede e quindi non ottenere il perdono. La chiave per comprendere bene l'Apocalisse è la suddivisione che il Signore Gesù fa rivolgendosi a Giovanni quando dice in Apocalisse 1, versetto 19, «Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito». Ora consideriamo le sette serie di visioni che sono le seguenti. Prima, visione di Cristo glorificato in mezzo alla Chiesa, quindi, come abbiamo già detto, sette messaggi alle sette chiese dell'Asia. Di questo ci è parlato nel capitolo 1, dal versetto 9 al capitolo 3, versetto 22. E in questi capitoli vengono presentate delle idee principali, delle istruzioni, degli avvertimenti, degli incoraggiamenti per il futuro. Queste descrizioni riguardano le cose che Giovanni aveva viste. Poi troviamo la visione di Dio e la visione dell'agnello. Quelle che ora consideriamo riguardano le cose che sono, cioè quelle che Giovanni stava vedendo di seguito. Esse riguardano per l'appunto la visione di Dio che regna sull'universo ed è adorato da tutta la creazione. Nella stessa circostanza Giovanni vede la visione dell'agnello come Redentore che è glorificato. In questa visione l'agnello prende il libro sigillato contenenti i decreti divini ed egli ha anche la prerogativa di aprirne i sigilli che rappresentano sette tappe del piano di Dio, a partire dall'intervento vittorioso di Cristo fino al giudizio finale. Tutto ciò ci è descritto dal capitolo 4 sino alla fine del capitolo 8. È importante ricordare anche che fra il capitolo 6 e l'8, cioè nel settimo, ci viene descritto l'episodio degli eletti che sono protetti da Dio nonostante i suoi giudizi si abbattano sul mondo intero. La terza visione è quella delle sette trombe. Questa terza sezione delle cose che avverranno è compresa fra il capitolo 8 e l'11. Per prima cosa ci è detto che un angelo offre a Dio le preghiere dei santi e successivamente ci vengono descritti i giudizi successivi. Al suono di ciascuna tromba fa seguito una visione di distruzione che colpisce il mondo corrotto. Fra la sesta e la settima tromba vi è un intermezzo che ci mostra come Dio susciti sempre dei suoi testimoni, manifestando così la sua grazia ai santi che chiedevano il suo intervento. In questo modo egli risponde rivelando loro i guai, guai che sono stati decretati contro il mondo peccatore e che si rifiuta di accettare la sua testimonianza. Abbiamo poi la visione del popolo di Dio sotto le spoglie di una donna. In questa parte del capitolo 12 c'è descritta una donna nell'atto di partorire un figlio maschio verso il quale il dragone, cioè Satana, muove guerra. Si è visto in questo figliolo il popolo di Israele che viene perseguitato in un modo più violento ancora di come al momento sta avvenendo. Dopodiché ci vengono descritte le visioni di due bestie che rappresentano l'anticristo e il falso profeta, che saranno strumenti di Satana che userà per soggiogare tutta l'umanità. Poi abbiamo la quinta visione, quella delle coppe. Esse rappresentano le ultime piaghe dei giudizi di Dio e sono descritti nel capitolo 15 e 16. La visione preliminare nel capitolo 15 ci parla del trionfo dei santi, mentre le sette coppe rappresentano Dio che colpisce il mondo pervertito. Tutto questo è descritto nel capitolo 16. Poi abbiamo la sesta visione, quella di Babilonia impura e infedele. Questa visione è descritta nel capitolo 17 ed è nettamente contrapposta alla successiva e che riguarderà Gerusalemme, figura della sposa santa, gloriosa di Gesù Cristo che ci è descritta nel capitolo 21. In seguito, nel capitolo 18, abbiamo il giudizio contro Babilonia. E infine troviamo una delle pagine più belle della Bibbia, le nozze dell'agnello con la sua sposa, la Chiesa. Questa sezione si conclude con la venuta di Cristo, accompagnato dalla sua sposa, per combattere, per vincere la battaglia finale di Armageddon, descritta negli ultimi versetti del capitolo 19. Infine, la settima visione, quella del trionfo definitivo del Signore e della sua Chiesa. Gli ultimi capitoli dell'Apocalisse, dal 20 al 22, descrivono per l'appunto questi eventi. In primo luogo c'è descritto il regno millenniale in cui Satana sarà incatenato e in condizioni di non nuocere più. mentre invece Cristo ne sarà il Signore in assoluto. Poi avverrà l'ultima tragedia della storia umana. Dopo questo periodo idilliaco, Satana sarà nuovamente liberato e avrà la possibilità di provocare coloro che saranno vissuti sotto il governo perfetto del Signore Gesù. La Bibbia ci dice che saranno molti coloro che si schiereranno dalla sua parte, ribellandosi al Signore Gesù. E allora Dio porrà definitivamente fine a tutto ciò, distruggendo completamente la terra e condannando Satana e i suoi angeli e purtroppo tutti coloro che volontariamente non hanno voluto credere in Gesù come loro Salvatore, gettandoli nello stagno di fuoco. Questo sarà, come la parola di Dio afferma, questa sarà, appunto con questi avvenimenti, la morte seconda, cioè l'eterna separazione da Dio. Amici, sarà veramente spaventoso passare l'eternità col rimorso di non aver voluto prendere ciò che Dio sta ancora oggi offrendo gratuitamente, il perdono dei peccati e la vita eterna con Lui. Quale sarà la tua destinazione, caro ascoltatore? Da parte mia sento di dirti di riconciliarti con Dio, e lo potrai fare se in questo momento chiedi umilmente perdono a Gesù e credi che Egli è morto e risuscitato per te. Ti prego, non rimandare a domani ciò che puoi fare adesso, perché il domani non solo non ti appartiene, ma potrebbe essere anche troppo tardi. Credi ora, proprio ora, nel Signore Gesù e sarai salvato. Infine, dopo tutte queste cose, le ultime pagine della Bibbia e anche dell'Apocalisse ci presentano la nuova Gerusalemme e con lei il suo meraviglioso splendore, dove Dio stesso risiederà e con Lui tutti coloro che hanno posto in Cristo la loro fede. Ci sarai anche tu? Personalmente, se tu mi facessi questa domanda, ti risponderei «Sì, io ci sarò, non perché io sia speciale, ma perché un giorno ho posto in Gesù la mia completa fiducia». E non ho dei dubbi, perché se li avessi non avrei fiducia in Gesù e nelle sue promesse. Quindi, se desideri avere la stessa certezza, non hai che da provare. È interessante considerare che tutti i lettori dell'Apocalisse, che siano o no teologi, ne riconoscono come caratteristica l'unità, che appare in tutta la sua struttura e nello svolgimento degli episodi descritti. La lettura di questo libro, anche se è particolarmente difficile, anticamente era di grande conforto alla Chiesa perseguitata, e non solo quella del tempo di Giovanni, perché essa è incontestabilmente orientata verso il giorno del Signore e la fine dei tempi che porteranno, con il suo ritorno, al suo trionfo definitivo. Non dimentichiamo che ogni cristiano dovrebbe avere a cuore di studiare questo libro per essere preparato a questo grande evento. Dopo questa premessa, questa ampia introduzione, passiamo quindi a considerare più dettagliatamente questo libro. Come abbiamo detto, nella prima parte di questo libro vediamo la persona di Cristo, lo vediamo nella sua gloria, nella sua posizione di gran sommo sacerdote che, essendo a capo della sua Chiesa, detiene il comando assoluto. E vorrei ricordare che queste sono le cose che Giovanni ha veduto. Nei Vangeli il Signore Gesù ci è sempre presentato come il mansueto, amorevole e umile servo, ubbidiente al Padre, che dà la sua vita sulla croce per la salvezza di tutta l'umanità. Infatti sulla terra egli si sottomise prima alla volontà del Padre e successivamente anche ai suoi nemici. Ma ora non è più così che si presenta Gesù nel libro dell'Apocalisse. Ora egli si ripresenta nella sua piena autorità. È ancora l'agnello di Dio, ma qui lo vediamo che manifesta la sua ira, ira che terrorizza tutta la terra. Non ci stancheremo mai, amici, di dire che il tema principale dell'intera Bibbia è il Signore Gesù Cristo. Infatti apprendiamo questo dalle scritture stesse, che ribadiscono sia l'insegnamento teocentrico che cristocentrico. E questo perché Gesù Cristo è Dio, ed è colui che riempie l'orizzonte di tutta la parola di Dio. Questo va tenuto ben in mente nel considerare il libro dell'Apocalisse, ancor più che ogni altro libro della Bibbia, e perfino più che i Vangeli. La Bibbia ci annuncia ciò che Egli ha fatto, che sta facendo, e soprattutto ciò che farà, e questo dobbiamo sempre tenerlo ben presente. Leggiamo quindi il primo versetto, dal quale possiamo anche dedurre il titolo. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Prima di tutto, come del resto abbiamo già detto, notiamo che il titolo di questo libro è Rivelazione, al singolare e non al plurale, cioè rivelazioni. L'Apocalisse, infatti, potremmo anche dire, è ciò che mette a nudo, che fa conoscere, che rivela la persona di Gesù Cristo, per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Mentre nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse a Giovanni viene dato l'ordine di non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Così infatti troviamo scritto nel capitolo 22, al versetto 10. Quindi non è un libro sigillato, è un libro aperto, che può essere capito ai nostri giorni. Questo libro potremmo dire che è in contrasto con la profezia descritta nel libro di Daniele, dove al profeta fu ordinato di sigillare il libro. Anche il nostro Signore Gesù insegnò con delle parabole dette del mistero. Francamente dobbiamo affermare che per la maggior parte delle chiese ancora oggi esse rimangono un mistero, ma il nostro Signore disse anche in Marco al capitolo 4, versetto 11 e 12: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono al di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Vedi, nei Vangeli abbiamo solo la prima metà della storia e quindi abbiamo bisogno del libro dell'Apocalisse perché esso è la sua conclusione, ma dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ci faccia da unico maestro. Questo libro infatti toglie il velo, così che possiamo vedere Cristo nella sua manifestata bellezza, nella sua potenza, nella sua gloria. Esso non ci comunica un segreto, ma ci rivela il segreto, ci dà la spiegazione del mistero e, come vedremo domani nei prossimi versetti, viene definita una profezia. Quando un cristiano dice di non capire il libro dell'Apocalisse, ho qualche perplessità, perché questo libro ci è stato dato affinché potessimo conoscere i misteri del regno di Dio. E per saperne di più a tale riguardo, allora io vi do appuntamento a domani, alla stessa ora. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato oggi. Ciao.